Grazie a lei. Ecco, continuiamo ad acquisire, vedete, soluzioni, idee, non è male, insomma, penso che sia una cosa molto opportuna. Sentiamo che ci dicono le province.
Grazie dell'invito. Innanzitutto, il quadro delineato da Tronti ci dice che dobbiamo muoverci nella formazione, come in tante altre cose, tra riforma e manovra e tagli fondamentalmente. Noi in questi anni, come associazioni delle province, ma anche lo dirà la mia collega, l'Associazione dei Comuni, abbiamo operato in questo crinale. Da un lato ci sono importanti riforme da applicare, la riforma della pubblica amministrazione, il federalismo fiscale, l'individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province, che è già anticipata dalla legge delega sul federalismo fiscale, e dall'altra ci sono dei tagli che le manovre finanziarie che hanno operato in modo molto importante sugli enti locali. Quindi siamo chiamati a più responsabilità e nello stesso tempo a dover corrispondere a queste responsabilità con meno risorse. Vi dico solo un dato per capire qual è la dimensione. Noi ogni anno il sistema delle province diminuisce la sua spesa di circa 1 miliardo rispetto ai 15 miliardi del 2007, ogni anno taglia il sistema delle province 1 miliardo per anno, quindi riduce sensibilmente la propria quantità di spese a disposizione, ovviamente incidendo su sprechi, incidendo su spese superflue, ma incidendo anche su servizi, ovviamente, perché devono le province ridelimitare il loro impegno fondamentale, le loro prestazioni fondamentali. Nella manovra sulla formazione, come è stato detto, c'è stato un doppio intervento, perché da un lato c'è la norma generale del 50% delle spese di formazione, ma nel passaggio della manovra del 78, nella conversione, c'è stato anche un taglio importante che riguarda il sistema dell'agenzia dei segretari comunali e provinciali, di cui ha parlato Garofani, che ha avuto delle conseguenze importanti sul sistema delle autonomie. È vero che il taglio operato sulle spese di formazione non incide su funzioni di assistenza tecnica o su formazione a distanza, allargando un po' l'ambito di quello che sono le attività che possono essere classificate fuori formazione stretta. È vero che ci sono i fondi europei e che questi fondi europei possono, diciamo, andare a riempire capitoli di assistenza tecnica, formazione che vengono attuati tramite i programmi. Però il taglio c'è stato e noi abbiamo dovuto operare come associazioni di rappresentanza, non di enti di formazione, ma di rappresentanza di enti che fruiscono di programmi di formazione che fanno i diversi soggetti che sono stati a questo tavolo. Abbiamo dovuto far fronte a queste problematiche. Molte amministrazioni hanno dei sistemi di relazione e di formazione che si inquadrano in una dimensione regionale che qui non sono stati presenti. La norma dell'articolo 6 del 78, comma 13, fa riferimento agli enti di formazione partecipati e molte amministrazioni, ovviamente, quando sono consorziate con enti a livello regionale, possono utilizzare questi strumenti di formazione per poter provvedere alla formazione del loro personale, che è un settore che in questo tavolo rotonda non è stato considerato, invece in alcune parti del territorio deve essere considerato. Invece per la parte di formazione che riguarda gli enti che non hanno strumenti, diciamo, di azione diretta, di formazione diretta, è ovvio che il taglio operato sulle spese di formazione e il taglio operato sulle agenzie che si occupano della formazione sugli enti locali ha una qualche conseguenza, nel senso che noi dobbiamo riconsiderare, alla luce di quello che è successo, quali sono le prospettive che abbiamo davanti per il sistema. Gli enti locali, a differenza di Union Camere, fino adesso non si sono posti il problema di costruire un ente strumentale che provveda direttamente come ente degli enti locali, come ente, diciamo, strumentale degli enti locali a attività formative, perché facevano affidamento a strumenti che il sistema, che l'ordinamento aveva predisposto nei confronti degli enti locali. Certamente, visto il quadro normativo, come enti locali noi abbiamo innanzitutto abbiamo l'esigenza che i vari soggetti che operano nel campo della formazione a livello nazionale si coordinino meglio. È stato detto oggi, ci sono più soggetti che operano in questo quadro, c'è l'esigenza che a partire dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione si definiscano meglio il quadro dell'offerta formativa sia per i propri dipendenti sia per il sistema. E quindi questo è il primo auspicio che io faccio a chi poi fa questo mestiere per propria competenza. C'è l'esigenza poi che si utilizzino gli spazi per consentiti dalla legislazione esistente e quindi si investa su quei compiti di assistenza tecnica, di supporto, di formazione a distanza che presuppongono anche qui il coordinamento dei diversi soggetti del sistema. Noi abbiamo nel piano strategico del Formez abbiamo spinto perché ci sia da parte del Formez l'ampliamento delle funzioni di assistenza tecnica e di supporto proprio e il legame fra funzioni di assistenza tecnica e supporto con le funzioni di formazione, proprio perché crediamo che la realizzazione di supporti informativi e formativi a distanza consenta poi agli enti di fare formazione, aggiornamento, addestramento senza moltiplicare i costi che sono legati alla formazione che si fa in aula spostando persone. Noi abbiamo delle importanti riforme da seguire e c'è bisogno che i dirigenti che stanno sul campo abbiano anche un aggiornamento costante, un supporto costante. E credo che questo sia uno spazio da aprire, e perché questo qui dà delle risposte concrete agli enti e delle risposte concrete ai dirigenti e ai funzionari. Credo che lo spazio sia quello di andare nella direzione della formazione di comunità professionali che nei diversi settori possano essere collegate, che colleghino anche diversi settori dell'amministrazione locale con le competenze che ci sono nell'amministrazione centrale per fare in modo che le riforme siano implementate, proprio per fare in modo che la formazione sia funzionale alle riforme. Non si può approvare un codice dei lavori pubblici se poi dietro non c'è un'attività di implementazione che consenta a chi lavora negli uffici tecnici di poterlo gestire questo codice dei lavori pubblici, e questo vale per le riforme che si fanno. Quindi questa è una seconda indicazione importante che noi diamo, che come fruitori noi diamo a chi poi fa questo di mestiere. Insomma, l'idea è quella di un po' lo spirito del forum PA, di fare rete da questo punto di vista, no? Fare rete, andare verso la logica del 2.0, fare in modo che il sapere sia in qualche modo oggettivizzato nelle reti e chi poi sta nella comunità professionale possa fruire delle informazioni e al limite dell'assistenza tecnica collegata a questo sapere oggettivizzato. Vado per slogan, dovrei approfondire di più questi discorsi, però questa è una richiesta che noi abbiamo fatta. L'ultima richiesta è un nodo più problematico e più politico, perché vi dicevo, noi siamo stati doppiamente toccati, uno per il taglio del 50% e l'altro per la riorganizzazione del sistema agenzia scuola. Voi sapete che oggi è ancora tutto aperto il nodo di che fine fa la scuola della pubblica amministrazione locale, c'è il Consiglio di Stato che deve intervenire sul punto. Credo che noi come enti non possiamo pensare, se si va verso il federalismo fiscale, non si può pensare di costruire un sistema in cui al vertice dell'amministrazione locale, del comune, della provincia ci sia un soggetto scelto da qualcuno che sta al Ministero dell'Interno. Questa cosa significa deresponsabilizzare l'amministrazione locale. Noi abbiamo bisogno di costruire un sistema in cui la politica abbia compiti di indirizzo, ma che a capo delle amministrazioni locali ci siano soggetti che siano in grado di gestire l'amministrazione, proprio distinguendo il momento della politica e dal momento dell'amministrazione. E abbiamo bisogno quindi che al vertice dell'amministrazione, della parte amministrativa, ci siano soggetti capaci di non fare solo controlli in senso tradizionale, ma di gestire l'ente in modo manageriale, di tradurre in modo serio gli impulsi politici in capacità di modifica delle amministrazioni locali. Per far questo c'è bisogno di personale qualificato, competente, che abbia capacità, formazione, che sappia aggiornarsi, e ci vuole per fare questo una scuola che sia dedicata a questo scopo. E però la scuola non può essere gestita da qualcun altro. Se questo personale deve essere al vertice dell'amministrazione locale, la scuola deve essere particolarmente legata alle esigenze dell'amministrazione locale, perché altrimenti si crea una schizofrenia e non si va nella direzione delle attuazioni delle riforme, sia del federalismo sia della riforma della pubblica amministrazione, che lega tantissimo il discorso degli obiettivi al discorso dei risultati, quindi lega tantissimo il momento della politica al momento della realizzazione degli obiettivi che sono indicati dalla politica. Quindi questo è un'esigenza che non poniamo, sappiamo che il passaggio probabilmente è la carta delle autonomie locali, sappiamo che però il tempo è lungo per fare questo passaggio, ma chiediamo a tutti quanti di mettere attenzione su questo punto, perché creare sovrastrutture che non si incardinano, diciamo, poi con le esigenze dell'ente, degli enti locali, rischia poi di creare confusioni, dispersioni di risorse e portare a mancato raggiungimento degli obiettivi che ci diamo.
Grazie Gaetano.